Eccoci di nuovo su Live Mercati, è il nostro appuntamento con l'approfondimento finanziario. È mercoledì, io sono Pierluigi Manfreda, consulente finanziario prestato alla radio e vi accompagno appunto in questo percorso di approfondimento sulla educazione finanziaria e più in generale per dare uno sguardo a quello che sta accadendo nel mondo a livello appunto dei mercati finanziari. Cominciamo subito col dire che il dicembre è normalmente, quantomeno nella statistica, un mese che può regalare qualche soddisfazione. Sicuramente è stato un anno, però questo 2022 è estremamente complicato, una breve carrellata di quello che è successo. Abbiamo iniziato verso la fine del 2021 con il riaffiorare di una vecchia amica nemica, l'inflazione, che ha tornato ad interessare tutto il mondo occidentale, prima in America e poi si è fatta sentire molto violentemente anche qui in Europa. Pensate che livelli di inflazione a questo livello non si vedevano in Germania dal 1950, dagli anni 80 circa qui da noi in Italia. Quindi inflazione da un lato. Per effetto di cosa? Dei lockdown, che erano le misure immediate di contenimento del Covid, resesi necessarie appunto per cercare di bloccare la trasmissione del virus. Questo spegnimento del motore produttivo mondiale degli scambi commerciali ha determinato chiaramente dei colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento, tali per cui quando è stato di nuovo aperto così il mercato e conseguentemente per effetto anche di politiche fiscali particolarmente accomodanti da parte dei governi, ma non solo, anche di un quantitative easing, quindi una misura di eccezionale portata, una misura di politica monetaria di eccezionale portata e estremamente, come dire, di apertura, sono arrivate nelle casse degli stati, che appunto hanno potuto mettere in atto delle politiche di sostenimento ovviamente di tutto quel comparto produttivo che si era bloccato. Quindi una volta riaperte e allargate le maglie chiuse e strette dai lockdown, è chiaro che c'è stato uno shock prima per effetto di lockdown dal lato dell'offerta e poi un eccesso dal lato della domanda. Quindi questo ha buttato benzina sul fuoco dal punto di vista dell'inflazione. E poi è arrivata qui in Europa la guerra, per effetto appunto dell'aggressione russa ai danni dell'Ucraina. Questo ha portato un'ulteriore movimentazione nei mercati, specialmente quelli europei, ma sappiamo che i mercati sono strettamente interconnessi, quindi si è sentito questo su tutti i mercati e ciò ha provocato chiaramente una fluttuazione molto importante a livello di principali indici e ha scioccato ulteriormente i prezzi qui nel vecchio continente, perché si è di molto ridimensionato la possibilità di approvvigionamento energetico. Tematica piuttosto complessa che meriterebbe una puntata a sé, tanto per capire come viene chiaramente generato il prezzo al mercato di Amsterdam, il famoso TTF, se ne sente molto parlare, specialmente di questo paventato tetto al prezzo del gas, ma che poi in realtà è una misura che non è in sostanza applicabile. Quindi comunque tutto questo ha fortemente scioccato il mondo finanziario in generale. E ancora abbiamo in Cina una politica che diciamo Xi Jinping vorrebbe mantenere sulla linea dei due anni precedenti, quindi con chiusure veramente ferree, ma che il tessuto produttivo sta cominciando, diciamo, a mal digerire. Quindi anno complicatissimo, siamo in chiusura, il dicembre è iniziato però diciamo con qualche buona notizia sui mercati e questo sta aprendo piano piano la porta per le banche centrali che tutti aspettiamo vogliano appunto, ed è importante, ci sarà un importante appuntamento il 14 di questo mese quando Powell svelerà al mondo il successivo rialzo dei tassi di interesse. Quindi il mercato sostanzialmente sta attraversando una fase interlocutoria di attesa per capire se i dati tutto sommato positivi positivi di una lenta regressione a livello americano ma anche europeo dell'inflazione saranno sufficienti a far, diciamo, calmare questa politica di rialzo dei tassi di interesse veramente violenta che le banche centrali di tutto il mondo hanno messo in essere. Questo è il quadro generale. Prendiamoci un secondo per ascoltare il primo pezzo musicale. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Eccoci rientrati di nuovo in studio. Cerchiamo di entrare un attimino su quello che nello specifico è successo proprio a livello dei mercati azionari, obbligazionari, a livello di valute. Beh, dunque, abbiamo visto sostanzialmente un ottobre-novembre ottobre in particolare di forte ripresa economica, un novembre ancora interlocutorio, un dicembre che sembra aprirsi con buoni auspici appunto per effetto delle informazioni che arrivano dalle economie, specialmente quella americana, che sembrano essere piuttosto resilienti ancora a questa nonostante questo momento particolarmente difficile, e quindi diciamo si sta ragionando su quello che potrebbe essere un hard landing o un soft landing sulla base appunto di quello che le rispettive banche centrali BCE da un lato e Fed dall'altro faranno in riferimento al rialzo dei tassi di interessi. Un rialzo più moderato potrebbe stare ad indicare un soft landing, un rialzo invece ancora molto importante potrebbe significare un hard landing e quindi una successiva fase recessiva. Vediamo quello che accadrà. Entrando appunto nello specifico dei singoli comparti, dei singoli settori che compongono questo indice globale che è il Morgan Stanley Capital Index, possiamo vedere che ad eccezione del comparto energetico, e mi riferisco alle energie tradizionali, year to day, cioè dall'inizio dell'anno ad oggi, tutti i principali indici sono negativi in doppia cifra, molti di questi in mercato orso, in bear market, quindi sotto un 20%. E sto guardando prevalentemente alla finanza, ma anche all'informatica, ai materiali, tutto quello che è l'economia legata ai consumi ciclici. Il settore immobiliare in particolar modo ha subito molto in questo anno, quindi tutto il mercato azionario è fortemente scontato. Cominciamo anche a considerare questi momenti e ad identificarli anche con una terminologia che in un qualche modo lascino intendere e vedere il bicchiere mezzo pieno. Il mercato è fortemente in difficoltà e quindi in forte calo, ma è altrettanto vero che è fortemente scontato, quindi si può comprare ad un prezzo molto più basso del normale quello che ha un enorme valore potenziale. Il mercato obbligazionario è altresì in enorme crisi, ed è questa una crisi particolarissima perché di questa profondità non se ne vedevano da quasi due secoli nel mercato obbligazionario americano, mi riferisco, e questo è dovuto al fatto molto semplice che negli ultimi 15 anni praticamente le politiche ultra espansive hanno messo in campo e riversato nell'economia un'enorme quantità di denaro. Vivevamo in un'epoca di tassi negativi e quella era la reale anomalia. Il rialzo dei tassi di interessi ha gioco forza costretto gli stati ad emettere nuovo debito sotto forma di titoli obbligazionari ad un tasso evidentemente rivisto sulla base di quella che era di quella che è ovviamente il rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, e questo ha determinato nel corso, cioè nel valore di quotazione dei singoli strumenti obbligazionari, un crollo verticale. Dal punto di vista delle valute abbiamo visto un progressivo affermarsi del dollaro, perché la banca centrale, la Fed, ha cominciato prima nel rialzo dei tassi, quindi il governo si è mosso prima. Questo ha determinato appunto un apprezzarsi della valuta, che ha sì un effetto positivo, perché evidentemente ha una maggior capacità d'acquisto, ma ha un effetto negativo dal lato delle esportazioni per quanto riguarda gli Stati Uniti, perché è chiaro che è più costosa la fabbricazione delle merci e quindi più caro acquistarle dall'estero. Le materie prime abbiamo visto che hanno tenuto bene, ma il comparto specialmente riferito agli idrocarburi, e sostanzialmente questo è quello che è successo a livello degli indici, tanto per fare un quadro a livello generale mondiale. Il secondo brano musicale di oggi per voi.
Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost. Like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Eccoci di nuovo in studio. Ho parlato di, diciamo, di opportunità di acquisto e di mercato a sconto. Vorrei chiarire che l'opportunità di acquisto è sicuramente anche si apre quantomeno sicuramente anche nel mercato azionario, però è chiaro che si deve vedere a quel mercato e guardare a quel mercato come innanzitutto il più volatile, quello che sicuramente restituisce il massimo del rendimento nel lungo termine. Quindi è chiaro che l'opportunità di acquisto in questo momento, in questo contesto, è rivolta a quelle persone, e qui chiaramente entro più nella mia attività specifica di consulente finanziario, è rivolto quel mercato a quelle persone che hanno obiettivi il cui raggiungimento ha, diciamo, una consonanza temporale con quello che sta accadendo in quel mercato lì. Perché è chiaro che è un mercato che potrebbe rivedere la luce, quindi un rally a breve, se tutte le caselle, tutti i pezzi del puzzle dovessero andare al loro posto, e quindi l'inflazione rientrare, il conflitto russo-ucraino rientrare, anche quello, comunque trovare una sorta di accordo tra Zelensky e Putin, e quindi calmierare quegli animi che ancora invece sono tutt'altro che sereni. E così anche il Covid rallentare nell'est del mondo, e mi riferisco soprattutto alla Cina. Quindi questo determinerebbe chiaramente un rally importante nel mercato azionario anche nel breve termine. Ora, non è detto che questo accada, però dobbiamo tenere sempre a mente che cosa? Che il mercato azionario è comunque quell'asset che nel lungo termine, nel medio e lungo termine, quindi mi riferisco dai 5-7 anni ed oltre, quello che in assoluto restituisce, media ponderata anno su anno, il massimo del rendimento. È l'asset sicuramente più sicuro nel lungo termine, quello che protegge sicuramente più di tutti, quantomeno dall'inflazione, che come sappiamo è oggi a oltre il 10 in Italia, ma è stata anche al 12, ed è quella minaccia sempre presente, perché nell'obiettivo di politica economica delle banche centrali si mantiene comunque il 2 anno, quindi è un'erosione di ricchezza che è costante nel tempo, per cui è bene questo averlo sempre presente. Si devono avere i nostri risparmi in un asset, la stragrande maggioranza dei nostri risparmi in un asset che ci protegga dall'effetto erosivo dell'inflazione. Però voglio chiarire anche che si è aperta un'enorme opportunità anche nel mercato obbligazionario, proprio in ragione del fatto che i titoli che oggi vengono emessi, mi riferisco non solo ai titoli statali, ma anche ai titoli corporate, quindi quelli legati al mondo produttivo, all'economia reale, con rendimenti veramente altissimi, cioè oggi è diventato veramente profittevole prendere posizione anche nel mercato obbligazionario, cosa che non è stato negli ultimi appunto 15 anni proprio per effetto di un mercato con tassi negativi, quell'anomalia a cui facevo riferimento prima. Quindi è chiaro che per incentivare all'acquisto di uno strumento obbligazionario, che è sostanzialmente un'obbligazione di dare in cambio del ricevimento di denaro da parte dell'emittente di chi emette l'obbligazione, e quindi si vincola a un interesse positivo su quel credito, oggi i titoli che vengono emessi hanno un interesse veramente importante. Ora è chiaro che qui bisogna essere bravi a selezionare cosa acquistare, perché se da un lato è vero che si possono comprare titoli a breve termine, medio e lungo termine, governativi, e quindi avere un rating cosiddetto dell'emittente importante, altrettanto vero che muoversi sul territorio della high yield cosiddetto, cioè dell'alto rendimento, specialmente corporate, si deve aver presente bene cosa acquistare, ma c'è enorme valore anche in quel mondo lì, così come andare nel mondo degli emerging market, cioè dei mercati emergenti, dove sappiamo che quel tipo di economie sono strettamente connesse a quello che fa il dollaro e l'economia americana, e quindi è chiaro che lì bisogna stare anche attenti, ancor più forse attenti a che cosa comprare. Comunque l'opportunità di investimento si è aperta proprio anche nel mercato obbligazionario, proprio in ragione del fatto che le quotazioni degli strumenti noi le dobbiamo considerare sempre legate ai tassi di interesse, e quindi nel momento in cui si rialzano i tassi di interesse, si perde di valore nel corso della quotazione, è altrettanto vero che nel momento in cui ripartirà l'economia, io che oggi ho acquistato uno strumento obbligazionario con una cedola, con un interesse estremamente importante e profittevole, stiamo parlando appunto del mercato a yield intorno al 7-8%, significherebbe avere domani, con un riabbassamento fisiologico dei tassi di interesse, uno strumento estremamente appetibile nel mercato, perché ha tassi molto molto alti. Quindi prendere posizione oggi nel mercato obbligazionario è sicuramente una cosa intelligente da fare, ed è utile anche in ottica proprio di diversificazione di portafoglio, perché si può appunto avere strumento azionario da un lato per il medio e lungo termine e potersi permettere oggi anche il breve termine su titoli comunque investment grade, quindi di certa qualità nel breve termine. Quindi oggi è il momento di mettere mano ai portafogli. Terzo brano musicale per voi. Vi ho lasciato dicendovi oggi è il momento di mettere mano ai portafogli, e lo ribadisco. Perché è importante questo? Perché il dato osservazionale che ci ha lasciato il 2022 ci riferisce appunto che i cosiddetti portafogli bilanciati 60% azionario, 40% obbligazionario hanno vissuto il loro peggior anno. Quindi se è vero che l'economia negli ultimi decenni si è mossa in modo sostanzialmente, quantomeno a livello di asset allocation dei propri risparmi, in modo abbastanza uniforme, quindi era prevedibile quello che sarebbe successo nel medio e lungo termine. Oggi rimane altrettanto prevedibile il medio e lungo termine, ma si deve forse essere un pochettino più tattici nel breve, e quindi avere portafogli che possano essere maggiormente resilienti nei confronti di una economia che cambia repentinamente, perché quello che è successo nel 2022 probabilmente ha già cambiato il volto dell'economia mondiale. Quella che sembrava essere un percorso di globalizzazione inarrestabile probabilmente ha subito una battuta d'arresto, o quantomeno ha subito una trasformazione, e quindi questo comporta la necessità per quelle persone che vogliano comunque mantenere il loro risparmio correttamente agganciato all'economia reale, di aver ben presente che oggi lavorare su un portafoglio significa costruirlo in modo che possa essere più duttile, più malleabile e gestibile sulla base di quello che poi il mondo ci presenta, ci fa vivere. Questo è fondamentale, perché occorre porsi giuste domande, giuste questioni, riferite non solo a quello che sarà il breve termine, ma a quello che sarà anche il lungo termine. Per esempio, la tematica previdenziale, specialmente in Italia, è una tematica che dovrebbe essere affrontata, io credo, questo è un mio pensiero personale, sin dalle scuole superiori, cioè cominciare ad abituare gli studenti e subito i lavoratori di primo incarico a considerare la concreta possibilità che al termine dei 42, forse oggi, anni di lavoro, la previdenza statale, quindi INPS, non sarà in grado di restituire una pensione mensile che possa in qualche modo eguagliare l'ultimo stipendio preso. Quindi la tematica previdenziale richiama una gestione di quello che può essere un accantonamento previdenziale integrativo fatto in proprio, mi riferisco a tutto il mondo degli autonomi, ma anche all'uso del TFR, che troppo spesso, ahimè, viene lasciato anche a danno dello stesso imprenditore che si abitua ad utilizzare il TFR nell'azienda, come fosse una sorta di credito perpetuo che l'imprenditore può gestire. Ma l'imprenditore stesso, a conti fatti, ne subisce, tra virgolette, un danno, perché chiaramente immaginiamoci anche un anno come questo, in cui tutto il mondo imprenditoriale è costretto a rivalutare il TFR lasciato in azienda, oltre un punto e mezzo percentuale più il 75% del dato Istat dell'inflazione. Quindi oggi tutto il mondo imprenditoriale deve calcolare il 2022, insomma, una rivalutazione del TFR in azienda di non poco conto. Quindi è fondamentale che ci sia educazione finanziaria, sì, nella gestione dei portafogli, ma che sia fatta anche proprio anche nel mondo dell'imprenditoria, per capire bene quelle che possono essere dinamiche che sono radicate nella cultura nostra, come quella appunto del risparmio. I risparmiatori italiani sono cintura nera di risparmio. Ahimè, continuiamo a risparmiare su strumenti del tutto inefficienti e inefficaci, come per esempio il conto corrente o forme di investimento non vincolanti, brevi depositi a termine, che non sono sufficientemente remunerati nel lungo termine e quindi non efficaci dal punto di vista della lotta all'inflazione. E quindi è necessario trattare questi temi e farlo in modo competente, professionale e il prima possibile. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, mercoledì prossimo. Un saluto, e vi saluto con l'ultimo brano.